Nell'Evangelo di Marco, al capitolo 20, 8, dal verso 27. Questo verso lo abbiamo condiviso anche martedì a Bastia, ho voluto un po' approfondirlo, condividerlo con voi questa mattina. Signore ci benedica. Poi Gesù se ne andò con i suoi discepoli verso i villaggi di Cesarea di Filippo. Strada facendo, domandò ai suoi discepoli: chi dice la gente che io sia? Essi gli dissero: alcuni Giovanni il Battista, altri Elia, altri uno dei profeti. Ed egli domandò loro: e voi, chi dite che io sia? E Pietro gli rispose: tu sei il Cristo. Ed egli ordinò loro di non parlare di lui a nessuno. Poi cominciò a insegnare loro che era necessario che il figlio dell'uomo soffrisse molte cose, fosse respinto dagli anziani, dai capi dei sacerdoti e dagli scribi, fosse ucciso e dopo 3 giorni risuscitasse. Diceva queste cose apertamente. Pietro lo prese da parte e cominciò a rimproverarlo. Ma Gesù si voltò e, guardando i suoi discepoli, rimproverò Pietro dicendo: vattene via da me, Satana, tu non hai il senso delle cose di Dio, ma delle cose degli uomini. Preghiamo il Signore. Ti ringraziamo, Signore, con tutto il cuore, perché tu sei buono. La tua benignità è in eterno. La tua fedeltà è per ogni età. Ti ringraziamo che ti abbiamo conosciuto, che siamo figli tuoi e che apparteniamo a te. Benedicici, benedici la tua parola ai nostri cuori. Nel nome di Gesù. Amen. Amen. Siamo alla metà dell'Evangelo di Marco e fino a quel momento Gesù si trovava in Galilea, cioè nel nord di Israele, e si stanno incamminando verso la Giudea, verso il centro, diciamo, politico e religioso di Israele. E lì però in Giudea aveva fatto, in Galilea, scusate, aveva operato miracoli. E insieme, giorno e notte, i suoi discepoli e anche le discepole che lo accompagnavano avevano visto Gesù operare in una maniera potente. Si trovavano adesso dalle parti di Cesarea di Filippo, che era una città chiamata così in onore di Cesare Augusto. E a un certo punto, passeggiando, Gesù comincia a fare un insolito sondaggio. Chi dice la gente che io sia? Vale a dire, voleva sapere Gesù, non perché non lo sapesse, ma voleva che glielo riferissero i discepoli, che cosa pensava la gente di lui, che cosa si diceva di lui in giro. Voleva praticamente sapere da loro se la gente aveva capito qualcosa di lui. Aveva capito qualcosa del suo messaggio. Ora, fino a quel momento, lui non si era mai presentato, aveva sempre vietato, anche quando i demoni lo riconoscevano che lui era il santo di Dio, gli aveva sempre vietato di dirlo, a parte che Gesù non aveva bisogno della testimonianza dei demoni, ma in ogni caso lui non si era mai apertamente palesato come il Messia, come il figlio di Dio, il Messia che doveva venire. Certo, Gesù opera miracoli, parla in una maniera che nessuno mai parlò come lui, si diceva, creava stupore, divideva anche gli animi qualche volta dei suoi avversari. Lui spiazza chi l'ascolta, e la gente percepisce che lui predica con autorità. Non come facevano gli scribi, dice la parola di Dio. Per Perfino i demoni, ripeto, riconoscono che lui è il Cristo di Dio. Ora fa un sondaggio e le risposte che riceve, tutto sommato, sono abbastanza benevole. Sei un profeta come Elia oppure come il Battista, non dicono veramente tutte le idee negative che dicevano la gente di lui, perché tanti dicevano che lui era un impostore, che lui era pazzo, che lui era un beone che mangiava e beveva con i peccatori. Non hanno riferito tutte le cose negative. Ora, anche adesso, se noi facessimo un sondaggio e chiediamo qui in mezzo a noi oppure in altri ambienti cristiani chi è Gesù, noi riceveremmo delle risposte da un punto di vista cristologico molto esatte. Egli è il figlio di Dio che si è incarnato, che si è fatto uomo per la nostra salvezza, egli è il maestro. Poi qualcuno invece potrebbe dare delle risposte atipiche, parlo di quelli di fuori, quelli che non conoscono il Signore, potrebbero dire che era un uomo buono. Qualcuno, come pensavo io prima di convertirmi, potrebbe risponderci che Gesù era un rivoluzionario, era il primo socialista della storia. O qualcun altro potrebbe dire che era un psicologo che riusciva a comprendere bene la psicologia delle persone che gli stavano davanti. Qualcun altro potrebbe dire che era un fallito, uno che pensava di cambiare il mondo e che invece poi è stato ucciso. Qualcun altro potrebbe dire: no, io non voglio entrare in merito a questa discussione, io dei preti o dei pastori o della religione non voglio sapere nulla, non mi hanno mai convinto. Ci sono state anche delle affermazioni molto molto pittoresche. Quando furono scoperti i manoscritti del Mar Morto, uno studioso, un accademico inglese, un certo John Allegro, un cognome italiano, ma era inglese, lavorava in Inghilterra, ha partecipato alla traduzione e agli studi sui manoscritti del Mar Morto e ha scritto un libro nel 1970 intitolato Il fungo e la croce. Qual era questo fungo? Il fungo è la Manita muscaria, cioè che è un fungo allucinogeno, e lui diceva che in realtà Gesù non era mai esistito e che praticamente erano questi suoi discepoli, insomma, si fumavano sto fungo e vedevano a Gesù che in realtà non c'era. Inutile dire che quest'uomo è stato costretto a dimettersi, il suo libro è stato giudicato ridicolo, il più grande e ridicolo libro scritto da un accademico, però se voi andate su Amazon lo trovate ancora, alla modica cifra di 20 euro. Una accozzaglia di sciocchezze, per dire, ognuno di Gesù si permette di dire il tutto e il contrario di tutto. Ora, però, Gesù non si accontenta delle opinioni della gente. Lui vuole sapere dai suoi amici, da voi, io voglio sapere da voi che siete i miei amici, che avete mangiato con me, abbiamo passato giornate insieme, avete visto i miracoli, avete visto gli indemoniati che sono stati liberati, avete visto le folle che sono state sfamate con pochi pani e pochi pesci. Voi, amici miei, che dite che io sia? Lo voglio sapere da voi. A un certo punto Pietro, per rivelazione dello Spirito Santo, dice: tu sei il Cristo. Ma chissà, forse avrà parlato anche a nome degli altri, perché anche gli altri poi hanno detto la stessa cosa. Però Gesù, ancora una volta, disse di non dirlo a nessuno. Certo, noi certe volte a Gesù non è che lo riusciamo a capire molto bene. Ci sono delle cose che ancora, benché sono anni, che noi, proprio come i discepoli, no? Siamo dietro a Gesù, veniamo in chiesa, leggiamo la parola di Dio, ascoltiamo sermoni, ma certe cose noi non riusciamo a comprendere. Io almeno io non so se voi capite tutto, ma io certe cose proprio non riesco a capire. Subito dopo però Gesù cominciò a dire che era necessario che il figlio dell'uomo doveva essere tradito, doveva essere ucciso e doveva essere malmenato dai suoi nemici e poi doveva resuscitare dai morti. A questo punto vediamo una scena strana. Pietro lo prende da parte, così come si prende da parte un bambino che ha detto una sciocchezza, e lo rimprovera. No, pensate un po', Pietro che aveva avuto quella bella rivelazione già si era un po' gonfiato. Io ho avuto questa rivelazione, ho capito chi era Gesù, aveva capito chi era Gesù, ma non aveva capito Gesù che cosa doveva fare, come doveva realizzare la volontà del Padre per poterci salvare. Fratello, ma voi ci pensate che tutto quello che ha fatto Gesù, tutto quello che ha sofferto Gesù, lo ha fatto per me e per te? Noi siamo gentili. Siamo gentili, noi non apparteniamo al popolo di Israele. Noi non siamo eredi di promesse speciali. Queste promesse non sono state fatte a noi, sono state fatte al popolo di Israele. E noi siamo qui, nella sua presenza. Parliamo di Gesù. Gesù ci ha salvato. Ma voi ci pensate che tutto quello che Gesù ha detto e tutto quello che Gesù ha sofferto, lui lo ha deliberatamente, volontariamente e coscientemente fatto per me e per te? Non vi riempie il cuore di gioia di sapere che se noi moriamo andiamo col Signore e stiamo con Lui per tutta l'eternità? Questo l'abbiamo capito, vero? L'abbiamo capito bene. Ora, la reazione di Gesù fu molto forte. Vattene via da me, Satana. Tu non hai il senso delle cose di Dio. Mo' immaginate la scena subito dopo questo rimprovero fatto da Gesù a Pietro, guardando gli altri discepoli, l'imbarazzo. L'imbarazzo che c'era. Come? Gesù ci ha rimproverato in questa maniera. Ma poi pensate anche a quello che loro dovevano avere nella loro mente, questi pensieri di dire: ma come, deve morire? E allora noi che ci facciamo qua? Ah, lui sa che deve morire, però va a Gerusalemme, sapendo quello che dovrà affrontare. E noi che andiamo a fare con lui? Dobbiamo morire pure noi? E a pro di che? Io penso che questi sono dei ragionamenti umani, forse li avremmo fatti pure noi, no? Tu senti Gesù che ti dice: tu sei un discepolo, io sono un discepolo. Gesù dice: è necessario che io vada a Gerusalemme, che devo essere ucciso. Io penso che avrei pensato: rischio di morire anch'io, io non ci vengo. Invece sono andati, l'hanno seguito. Forse io penso che hanno pensato tra di loro che Gesù diceva quelle cose perché era stanco, e quando uno è stanco vede le cose più nere di quello che sono, no? Avete mai fatto caso che quando avete un problema e siete stanchi lo vedete ingigantito, però dopo, magari la mattina, dopo un buon sonno, le cose sembrano che si siano un po' ridimensionate? Forse pensavano tra di loro: bah, forse Gesù vede un po' tutto nero, ma infatti com'è possibile che lui morirà? Ma no, non è possibile. Ma se lui ha detto: il regno dei cieli si è avvicinato a voi, e poi abbiamo visto queste folle sfamate, gli ammalati riacquistare la salute, i ciechi la vista, certamente il popolo è con noi. No, 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 Gesù sta un po' ingigantendo il problema. È impossibile che può accadere una cosa simile. E quindi l'hanno seguito. Forse in fondo pensavano che non sarebbe accaduto, che Gesù sarebbe morto. E poi perché dovrebbe morire? Perché è necessario che lui muore? Che cosa ci vuole fare comprendere qua l'Evangelista Marco? Ci vuole fare capire che né i discepoli né la gente avevano capito bene, profondamente, il senso della messianicità di Gesù. Perché? Perché quel Gesù che vedevano davanti a loro era completamente diverso dal Messia che loro aspettavano, un generale, un conquistatore, un arringatore di folle che avrebbe liberato il popolo di Israele dalla schiavitù di Roma. Forse pensavano che il titolo di Cristo o di unto non era adatto a lui. Dovevano ancora comprendere il vero significato del contenuto di questo titolo di Cristo di Dio. Ancora non avevano compreso, sì, la gloria che implicava essere il Cristo di Dio, ma questa gloria doveva essere preceduta dalla umiliazione, doveva essere preceduta dalle percosse, doveva essere preceduta dagli sputi, doveva essere preceduta dagli scherni, dalle sofferenze, dalla solitudine, dall'agonia della morte, ma anche dalla sua gloriosa resurrezione. Alleluia. Tutto questo Gesù l'ha fatto per me e per te. Gesù ha realizzato tutto questo. Nessuno, fino a quando Gesù non è morto ed è resuscitato dai morti, aveva capito il significato della messianicità di Cristo. Nessuno lo aveva capito fino a prima della morte. Solo dopo la morte la messianicità di Cristo, la sua figliolanza divina, poté essere compresa completamente. Prima no. Gloria a Dio. E noi, fratelli, stamattina, chi è Gesù per noi? Abbiamo considerato fino in fondo, fratelli, il significato della sua morte. Io credo, fratelli, che se io e te, il giorno che Gesù fu crocifisso, fossimo passati sotto quella croce, se noi avessimo visto Gesù su quella croce, coperto di sangue, del suo sangue, gridare al Padre verso un cielo che non gli dava risposte. Non credo che quella sarebbe stata un'immagine che ci avrebbe incoraggiato. E infatti scapparono tutti, e Gesù fu lasciato solo. Io penso che questa visione di un Cristo malmenato, di un Cristo affisso alla croce, avrebbe potuto suscitare in noi un senso di rabbia per una ingiustizia che veniva commessa in quel momento, perché un uomo buono era stato ucciso, un uomo innocente. Avrebbe suscitato rabbia, indignazione, ma non credo che ci avrebbe suscitato fede. Tu sei beato, Simone, figliol di Giona, perché non la carne e il sangue ti ha rivelato questo, ma il Padre mio che è nei cieli. Fratelli, noi abbiamo potuto comprendere chi è Gesù perché lo Spirito Santo ce lo ha rivelato. Noi abbiamo potuto realizzare il significato della morte di Cristo per noi quando lo Spirito Santo ci ha convinto di peccato e noi abbiamo pianto per i nostri peccati, quando ci siamo sentiti miseri, ci siamo sentiti perduti e abbiamo gridato a Gesù e abbiamo sentito che il suo sangue ci purificava da ogni fallo. Siamo stati fatti figli di Dio, abbiamo realizzato proprio come Pietro, per mezzo dello Spirito Santo, chi era Gesù. Perciò in questa mattina io e te possiamo dire che Gesù non è solamente il Messia, non è solamente il Figlio di Dio, non è solamente il Creatore, non è solamente il Salvatore, ma è il mio amico, il tuo amico, colui che vive nel tuo cuore, colui che vive nel mio cuore. Ora c'è qualcuno che invece, forse pur avendo avuto una rivelazione, una buona rivelazione di quello che è, chi è, che è Gesù, poi forse lo ha perso di vista. Ho cominciato a pensare che Gesù era colui che doveva risolvere tutti i suoi problemi. Qualcuno lo pensa, c'è il cosiddetto Evangelo della prosperità. Noi non crediamo a questo. Ora, se tu credi in Gesù, stai sicuro che il tuo problema si risolverà. Se Gesù è il Figlio di Dio, tu gli chiedi qualcosa, lui può fare tutto, no? Quindi perché non lo deve fare a te? Questa non è una fede buona, fratelli, sorella. Questa è una fede che per credere ha bisogno di vedere. Se le cose non si risolvono, è una fede che non serve a niente. Non voglio credere in un Dio che aiuta qualcuno sì e qualcuno no. Questa è la fede di quelli che passavano sotto la croce e dicevano, dice che è il Messia, scenda quindi, salvi se stesso e noi crederemo. Non è una fede buona. È la fede in un Gesù risolvitore di problemi. Questa fede ha vita breve. È come il seme che cade sulla roccia, che era pieno di entusiasmo, ma poi se accade qualche cosa di grave, di negativo, diventa rabbia, diventa rivolta. Purtroppo è successo e accade ancora. Noi possiamo dire insieme a Pietro, tu sei il Cristo, tu sei il Figlio di Dio, ma dobbiamo anche capire, fratelli, che la fede in Cristo non è un'autostrada verso la gloria, ma è un sentiero stretto che poi ti porterà alla gloria, ma non attraverso l'autostrada, ma attraverso un cammino nel quale qualche volta dovrai anche accettare il lato buio della vita, fatto di fallimenti, fatto di derisioni, fatto di preghiere non esaudite. Significa seguire Gesù fino al Golgota e stare lì davanti al Golgota a guardarlo impotenti, senza poter fare nulla. Credere in Gesù significa anche accompagnare qualcuno in una malattia che non è stata guarita e stare in rispettoso silenzio per confortarlo, dicendo, sai, io credo in Gesù, anche lui ha pregato e suo padre non lo ha esaudito. Sulla croce era solo e suo padre aveva girato lo sguardo dall'altra parte perché suo figlio si era caricato dei nostri peccati. Questo è il mio Gesù. Lui può capirti. Non ti lascio solo. Gesù non ti lascia solo. Sì, io conosco questo Gesù che è morto, è risorto e ci accoglierà nella gloria. Preghiamo il Signore.